Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici all'ascolto, ben ritrovati da Luca Collodi. Il funambolo di oggi è dedicato al Medio Oriente e in particolare ad Abu Mazen, che da ieri sera è in Italia. Abu Mazen è il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese. Abu Mazen è arrivato a Roma proveniente da Atene all'aeroporto militare di Ciampino ieri sera intorno alle 20, e oggi è stata una giornata intensa quella del presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, perché alle 10 ha incontrato Abu Mazen e poi in una sorta di agenda alle 12 il ricevimento in Vaticano da Papa Benedetto XVI, e poi nel pomeriggio ancora giornata istituzionale con il ministro degli esteri italiano Massimo D'Alema e ancora con i presidenti di Camera e Senato Bertinotti e Marini, e poi con il premier del governo italiano Prodi in serata. Questo incontro sarà alle 19.30. Ma l'occasione, in particolare l'occasione dell'incontro tra Abu Mazen e il Papa, ci dà la possibilità di andare a riflettere su quello che è il percorso di pace, il cammino di distensione in Medio Oriente. Noi vogliamo riflettere su questo particolare argomento con due graditi ospiti. Il primo è Giuseppe Panocchia, che è un diplomatico esperto di Medio Oriente, e poi con Yannick Cingoli, che è il direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente. E entriamo quindi nel merito di questa giornata italiana di Abu Mazen con Giuseppe Pannocchia, diplomatico esperto di Medio Oriente, al quale abbiamo chiesto se in Medio Oriente ci sono, secondo la sua valutazione, segni di ripresa del percorso di pace.
Ma guardi, la necessità di ritrovare un'intesa anche sul fronte siriano evidentemente è fondamentale per Israele, perché si è sempre detto che la pace e sui palestinesi non si fa senza la Siria. E lei sa che all'inizio del processo di pace si era cercato di fare un approccio globale, un pacchetto in cui si andasse avanti parallelamente Siria, Palestina e Giordania. Poi non è andato così, i palestinesi sono andati per loro conto, i siriani sono rimasti fermi. Che ci possa essere qualche segnale sempre incoraggiante, non bisogna neanche sopravvalutarli, anche perché tutto quello che è stato diplomazia segreta, che poi portò agli accordi di Oslo e quindi ai primi passi sull'autonomia palestinese, intanto hanno funzionato in quanto sono stati annunciati, quando erano stati compiuti i percorsi. Quindi stiamo attenti a non bruciare anche eventuali nuove possibilità che si esplorino. Lei sa che anche per Gerusalemme c'erano stati dei negoziati segreti condotti tra palestinesi, tra l'attuale presidente dell'Autorità Nazionale Abu Mazen e alti dirigenti politici israeliani, che poi erano falliti in quanto a un certo momento erano venuti fuori. Quindi io credo che ci sia la necessità per tutti di venirne fuori, per i palestinesi evidentemente, perché l'attuale situazione all'interno dei territori dell'autonomia non è facilmente gestibile da un presidente di prestigio, ma certamente non carismatico come Arafat. La Siria ha la necessità di cercare di uscire dall'isolamento diplomatico in cui la qualifica attribuita dagli Stati Uniti di Stato canaglio la pone. Quindi credo che i segnali ci possano essere positivi, non bisogna mai sopravvalutarli.
Questo quindi per quanto riguarda più in particolare il rapporto tra Israele e Palestina e Israele e Siria. Ma allarghiamo, professor Panocchia, il nostro sguardo. Perché? Perché c'è un certo allarme, una certa preoccupazione, perché sia in Algeria sia in Marocco sembra che l'integralismo islamico si stia riorganizzando. Ci sono stati fatti di cronaca molto gravi, l'attentato in Algeria al cuore di quello che è l'istituzione algerina, quindi al Parlamento, diciamo, e poi a Casablanca, dove quattro terroristi della Jihad sono morti dopo una lunga giornata di terrore in un quartiere popolare proprio di Casablanca. C'è un rapporto, professor Panocchia, tra i due attentati?
Ma guardi, io direi che sicuramente sono sintomi di uno stesso, di una stessa malattia che rischia di estendersi, anche se in due contesti completamente diversi. Non dimentichiamo che l'Algeria ha affrontato un decennio quasi di lotte sanguinose, quando all'indomani delle prime elezioni democratiche algerine, quando la vittoria del FIS venne cancellata dai militari, si arrivò ad una forma di lotta armata. E quindi c'è un radicamento maggiore sicuramente in Algeria che non in Marocco. In Marocco, che a differenza dell'Algeria non è mai stato, almeno formalmente, un paese laico, perché lei sa che il sovrano del Marocco, in quanto discendente del profeta, è anche un'autorità religiosa. In Marocco effettivamente ci sono stati da tempo, da decenni, dei movimenti filo islamisti o integralisti, che addirittura arrivavano a confutare la legittimità del potere monarchico, ma non hanno mai avuto quel grosso seguito popolare e quell'incidenza nella vita pubblica che hanno avuto in Algeria. Per di più, l'atteggiamento delle autorità marocchine è sempre stato, come dire, più accomodante, meno portato allo scontro frontale, ma più a cercare la via politica di soluzione. E in questo senso oggi noi sappiamo che alla vigilia delle prossime elezioni marocchine esiste un partito islamico in Marocco, al quale si guarda con grande attenzione, perché si teme che possa anche conquistare una maggioranza. Ancora però molta incertezza negli osservatori nel capire che cos'è questo partito islamico, se è un partito islamico del tipo di quello di Erdogan in Turchia o se dovesse essere qualche cosa più vicino ai modelli integralisti. Comunque è chiaro che la situazione nel Maghreb non può lasciarci indifferenti, sono le porte di casa. L'Algeria, c'è il problema di grossi interessi anche strategici italiani, il gas algerino, i gasdotti che ci toccano da vicino. C'è un problema per l'Europa. L'Europa, dopo la caduta del muro di Berlino nell'89, aveva individuato la sua nuova frontiera di sicurezza nel Mediterraneo, ma poi poco ha fatto, perché quello che viene dal Mediterraneo riguarda soprattutto, per certi nostri partner europei, i paesi rivieraschi, quindi la Spagna, la Francia, il Portogallo, e solo più recentemente si è incominciato a prendere coscienza che i rischi si estendono. Evidentemente si è puntato molto su di una cooperazione accresciuta che permettesse di cambiare in senso favorevole, di far evolvere favorevolmente le situazioni economiche e sociali, quindi tagliare l'erba sotto i piedi a quanti sfruttano il malessere dei giovani per infondere questa visione fondamentalista dell'Islam. Non dimentichiamo che per esempio in Marocco recentemente hanno introdotto una figura femminile nella moschea, di donne che sono incaricate di spiegare alle altre donne che cos'è il vero Islam. Quindi ci sono dei tentativi di fronteggiare queste nuove minacce, ma certamente il malessere sociale che esiste nelle periferie delle grandi città, in Marocco come in Algeria, offre spazio a sufficienza a quanti soffiano sul fuoco. E le dichiarazioni di Al-Qaeda, che intendeva esportare sul Mediterraneo la propria lotta, purtroppo hanno avuto a Casablanca e Algeri delle conferme.
E questo era Giuseppe Panocchia, diplomatico, esperto di Medio Oriente, che ci ha inserito nella realtà, in particolare del Medio Oriente, nel rapporto tra Israele, Palestina e Siria, ma poi con il quale abbiamo allargato lo sguardo su fatti accaduti nei giorni scorsi che interessavano anche altre zone più estese del Medio Oriente. Ma noi torniamo ora a parlare invece del rapporto tra Israele e Palestina, che è oggetto proprio della giornata che il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen sta cercando di approfondire a Roma, naturalmente in un quadro anche più esteso, più generale nei rapporti medio orientali. E noi abbiamo ai nostri microfoni Yannick Cingoli, che è il direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente. Ascoltiamolo.
Il vertice arabo di Riyadh ha rilanciato un progetto di pace arabo che era del 2002, era stato approvato a Beirut nel 2002 e non l'ha modificato di una virgola. Il problema reale è che quel progetto era già estremamente attuale nel 2002 e allora Israele mancò un'occasione nel non raccoglierlo. Va detto che coincise con l'attentato una cerimonia israeliana che provocò molti morti e questo ebbe un impatto negativo sulla situazione, provocò anche un restringimento dell'attenzione. E quindi oggi si riprende quello che il mondo arabo proponeva nel 2002. La situazione tuttavia è la situazione che è cambiata, perché di fatto la roadmap è rimasta congelata, le capacità di colloquio diretto israelo-palestinese sono ridotte abbastanza a lumicino, anche se adesso si è ritornata a questi colloqui quindicinali grazie alle insistenze della RAIS e con la sua ultima missione, e quindi di fatto la proposta araba è l'unica proposta sul tavolo. Ci sono numerosi ministri israeliani, tra cui ricordo Meir Shitrit, che è uno che prima era del Likud, adesso è di Kadima, un esponente molto importante, che da circa 6 mesi ripete che è necessario che Israele accetti il piano arabo come contesto per il rilancio del negoziato. E anche Olmert adesso ha avuto prove di apprezzamento di questo concetto del riconoscimento condizionato di Israele se esso accetta di creare uno Stato palestinese, che comunque è una caduta delle provvisioni ideologiche al riconoscimento, cioè non si dice più mai e poi mai riconoscerò Israele, ma dice riconosco Israele se Israele arriva a concludere il negoziato. Quindi c'è una situazione che è modificata, e in questa situazione il piano arabo è un po' l'unico gioco sulla tavola o sul tappeto, e quindi in questo senso a questo si stanno appuntando tutte le attenzioni.
Cingoli, è un passo in avanti della Lega Araba, quindi del mondo arabo, o è un passo indietro di Israele quello che sta succedendo?
No, non è un passo indietro di Israele, perché mai dire una cosa di questo tipo? Quando si accetta, ci si dispone a un colloquio di pace, non si fanno passi indietro, semmai un passo in avanti. Non userei questa terminologia. Io credo, e ripeto, è un rilancio da parte della Lega Araba di una proposta che era stata già avanzata. Vi sono tuttavia dei forti elementi di novità. Un primo elemento di novità è il fatto che circa un mese fa c'è stato, come lei sa, l'accordo della Mecca, patrocinato sempre dall'Arabia Saudita, da Riyad Abdallah, che ha portato all'accordo tra Hamas e al-Fatah e alla formazione del governo di unità nazionale, che anche se osteggiato a lungo sia da Israele sia dagli stessi Stati Uniti è entrato in porto. Questo segna una stabilizzazione interna palestinese, anche se relativa, perché scontro c'è ancora, e soprattutto segna la riassunzione nelle mani arabe, particolarmente dell'Arabia Saudita, del dossier palestinese, anche per contrastare in qualche modo la crescente influenza iraniana sia su Hamas, sia pensiamo a quello che è successo con gli Hezbollah in Libano quest'estate e continua a succedere. Quindi in qualche maniera l'Arabia Saudita ha segnalato che quello è territorio, diciamo, sunnita, una questione palestinese, e ha segnalato che non intende cedere questo territorio all'influenza sciita. Ora, qui l'altro elemento importante è che di fatto Israele si trova priva di una proposta politica, perché la concessione del ritiro unilaterale, che è stato messo in piedi prima con il ritiro dal Libano e poi da Gaza, è caduta, non è più in agenda, come dicono, dopo la guerra in Libano di quest'estate. E quindi, al di là di qualche proposta umanitaria per avviare la condizione dei palestinesi, non c'è, perché dall'altro lato Olmert si dichiara non disponibile a un negoziato serio sul final status, e quindi non c'è una grande proposta da parte israeliana. Di fatto Olmert è talmente indebolito e in attesa delle conclusioni della Commissione di Vinograd sulla conduzione della campagna di quest'estate in Libano, che probabilmente lo porterà alle dimissioni, e quindi non è in grado di impegnarsi in un negoziato serio. Quello che può ambire ad avere è la conservazione dello status quo, un po' come il marito di Donna Presede che diceva «Queta non muovere e mota quetare», per citare Alessandro Manzoni. Quindi questa è la situazione, quindi c'è una situazione di iniziativa forte araba a cui corrisponde un crescente interesse statunitense, che non può dar prova di assoluto immobilismo sul dossier palestinese, vista anche la situazione che si è creata in Iraq, e un'attenzione da parte israeliana che però è impedita e vincolata da questi ceppi di cui facevo riferimento. Non è un caso che Tzipi Livni, il ministro degli esteri israeliano, ha assunto posizioni più aperte e più interessate, anche perché si considera un possibile successore di Olmert.
Tra l'altro sembra nascere anche un nuovo rapporto tra Olmert e Abu Mazen.
Sì, sa, i rapporti in Medio Oriente contano certamente, ad esempio c'è un rapporto di contatto anche umano certamente tra Rabin e Arafat, mentre non ce n'è stato nessuno tra Arafat e Sharon, quindi i contatti certo contano. E tuttavia Abu Mazen, quando viene invitato a dicembre a casa di Olmert, e nella casa con la moglie di Olmert che lo bacia e quant'altro, e poi praticamente tutti gli impegni che sono assunti in quell'incontro, come l'azione dei prigionieri, la liquidazione dei blocchi all'interno dei territori di Cisgiordania e così via, vengono disattesi, salvo 100 milioni di euro delle tasse palestinesi sequestrate che sono state liberate, e beh, di fatto poi il contatto umano non è che porti molto lontano. E lui gliel'ha detto, voi mi riprovate aver fatto l'accordo con Hamas, ma tutte le vostre promesse sono rimaste disattese nell'incontro con la RAIS trilaterale che c'è stato qualche tempo fa. Quindi in realtà in questo momento c'è una qualche difficoltà, perché i palestinesi considerano che non c'è una grande possibilità di interlocuzione con gli israeliani per combinare qualcosa di serio, e quindi non sono indotti a concessioni più avanzate, perché non sanno se gli israeliani sono seriamente intenzionati a trattare. Quindi da questo punto di vista è più l'unità interna alle concessioni esterne.
Sullo sfondo di questa situazione comunque concordiamo nel dire che è in movimento, questo lo possiamo dire con una certa serenità, Cingoli?
Si dico che esistono le condizioni di fondo per risolvere il conflitto, ma c'è una incrostazione di una situazione esistente che ancora, diciamo così, avvolge con un velo che immobilizza la situazione. E quindi è necessario che questa situazione di immobilismo, che non corrisponde più ai dati reali sul terreno, anche ai dati politici sul terreno, perché è certo che la Lega Araba, nel momento in cui dice all'unanimità che è disposta a riconoscere Israele e dice sostanzialmente che quello che è stato trattato a Taba, a Camp David, può essere una base per raggiungere l'accordo, e introduce un elemento di novità forte.
E questo era Jannicke Cingoli, il direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, con il quale abbiamo, come avete avuto modo di ascoltare, preso in esame in particolare proprio il rapporto tra Israele e Palestina. Lo spunto ci è arrivato, come avete avuto modo di ascoltare all'inizio di questo nostro programma, dalla giornata italiana del presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen a Roma, dove incontra il presidente della Repubblica, Papa Benedetto XVI, e poi le più alte cariche istituzionali dello Stato italiano. Da Luca Collodi è tutto, io ringrazio Mario Scatton per la parte tecnica, Serena Dessi ed Eva Rohrmann, la linea torna alla regia.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.